Mi sono sentito qualche giorno fa con Stella proponendogli, comunicandogli che avrei voluto correggere un po' il tiro rispetto alla formulazione iniziale del tema di questa mattinata, che suonava così: gli elementi dell'appartenenza alla Chiesa secondo il Vaticano II. Correzione di tiro nel senso che, mentre stavo mettendo giù qualche appunto su questa tematica precisa, mi sono accorto che mi sarebbe venuto fuori una specie di bignamino, ecco, dell'ecclesiologia del Vaticano II.
Scusate,
pensavo fosse... Non è colpa mia, vero? Cioè,
no,
non
è colpa mia.
Dicevo, appunto... No, è una reazione allergica. Cioè, sì, siamo autorizzati a procedere. Ecco, dicevo appunto che questo tipo di operazione annoiava già me che la stavo preparando, e quindi figuriamoci voi che avreste dovuto ascoltarla. Per cui ho pensato, come dicevo, di ricalibrare il tema proponendovi un paio di letture di autori su cui ho sostato in questi anni, che mi sono sembrate molto stimolanti anche proprio per il tema del seminario nel suo complesso. E questo paio di letture, appunto, su cui vorrei fermarmi sono anzitutto questo testo di Charles Taylor, sì, Tascale, dipende se uno ha l'eschimo, ci sta dentro. L'età secolare, testo pubblicato nel 2007 in lingua inglese e poi tradotto in italiano dalla Feltrinelli nel 2009. E l'altra lettura è questa di Christophe Theobald, gesuita francese, Il cristianesimo come stile. Sono due volumi di questa opera di Theobald. Perché questi due autori? Perché mi sembra che ci permettano di affrontare il nostro tema, che è quello dell'appartenenza alla Chiesa, da due profili che mi pare ci aiutino a entrare appunto nella questione. Taylor ci fa entrare dal profilo, direi, storico-culturale, perché nel suo testo fa emergere le motivazioni pratiche, anzitutto, e poi anche teoriche, ideali, che stanno alla base del cambiamento di concezione a proposito dell'appartenenza alla religione in generale, alla Chiesa in particolare. E appunto, riferendosi in particolare alla Chiesa, questo cambiamento Taylor lo individua nel passaggio dal regime della cristianità a quella che lui chiama la modernità cattolica. Vedremo appunto che cosa ci sta dietro queste formule. Invece il confronto con Theobald, ecco, ci permetterà di riprendere la problematica da un punto di vista più teologico fondamentale, e sarà interessante appunto perché Theobald propone una interpretazione interessante della forma pastorale della Chiesa rilanciata dal Vaticano II, che permette appunto di precisare un nuovo modello di appartenenza ecclesiale, un modello che Theobald polarizza, concentra soprattutto attorno agli aspetti della ospitalità e dell'apprendimento, proprio come una maniera di abitare la cultura, la società secolare, plurale, in cui ci troviamo a vivere. In questo senso ho intitolato quindi il mio intervento La questione dell'appartenenza alla Chiesa verso e oltre il Concilio Vaticano II. Vorrei spendere soltanto una parolina sulla interpretazione di quel oltre. Non intendo, appunto, dico subito che non intendo accodarmi al gruppo di coloro che pensano che il Vaticano II, il suo evento e la sua lezione debbano essere ormai lasciate alle nostre spalle, ecco, appunto andiamo oltre, voltiamo pagina, come avrebbe detto Lilli Gruber nei suoi tempi migliori. No, ecco, io non ritengo affatto che si tratti di voltare pagina rispetto al Vaticano II, o compiere un'operazione piuttosto frequente, mi sembra, in questi ultimi anni, cioè l'operazione di lasciare intendere che per capire il Vaticano II in realtà bisogna tornare al Vaticano I e al Concilio di Trento, ecco, cosa che per certi versi ha una sua pertinenza, perché ogni concilio si mette dentro a quella che è appunto il divenire della tradizione ecclesiale, ma è operazione molto discutibile che il Vaticano II in fondo non dica nient'altro di ciò che già il Vaticano I e ancora precedentemente Trento avevano detto. Quindi io non condivido affatto questa linea interpretativa. Quando parlo di oltre il Vaticano II intendo dire che occorre prendere sul serio la storia degli effetti di questo evento. Storia degli effetti vuol dire che non si onora il Vaticano II neppure semplicemente ripetendone la lettera, perché appunto questa lettera ha avuto una vicenda di recezione nelle chiese che ha prodotto delle trasformazioni, dei cambiamenti, ha dato anche un orizzonte nuovo, diverso, in cui inserire la stessa esperienza ecclesiale. Ecco, di tutto questo occorre tenere conto, e quindi il Vaticano II ci permette anche di rileggere la situazione attuale, che certamente non è quella, non si identifica semplicemente con quella contemporanea all'evento Vaticano II. Quindi, oltre vuol dire appunto dentro la storia degli effetti, dentro la vicenda della recezione di questo concilio, una vicenda di recezione che a mio avviso è ancora ampiamente aperta, e anche Theobald ci dirà qualcosa su questo. Allora, entro subito nel merito della prima lettura, appunto quella di Charles Taylor. Ovviamente non posso, come dire, entrare dentro l'analisi di questa opera poderosa nel suo complesso, nella sua interezza. Qui me ne servo soltanto appunto per ciò che riguarda la nostra precisa tematica. Vorrei appunto che Taylor ci aiutasse a capire quale tipo di metamorfosi, quale tipo di trasformazione ha conosciuto la questione dell'appartenenza ecclesiale dentro il processo della secolarizzazione. E qui spendo qualche parola soltanto per precisare quale ermeneutica, quale rilettura della secolarizzazione, di questo fenomeno, Taylor fa funzionare nella sua opera. Se noi leggiamo questo testo ci accorgiamo che Taylor fa interagire almeno tre profili, tre punti di vista sulla secolarizzazione. Li ricordo brevemente. Un primo punto di vista lo possiamo riassumere così: secolarizzazione come privatizzazione della fede religiosa. Cioè, mentre nelle società premoderne l'organizzazione politica, sociale, culturale era ampiamente basata sul rimando a Dio, o comunque alla trascendenza, al sacro. Invece l'Occidente moderno sempre di più appare privarsi di questo legame, di questo appunto mettere in mezzo Dio nelle cose che riguardano l'organizzazione politica, culturale, civile. E quindi succede che le norme, i principi che regolano le diverse sfere, i diversi ambiti di attività sul piano pubblico, in genere non si basano più su credenze religiose, si basano piuttosto su una razionalità che è propria, interna a ciascuna sfera, a ciascun ambito, l'ambito politico, l'ambito economico, l'ambito tecnico, l'ambito scientifico, eccetera, eccetera. Ecco, è ciò che comunemente viene indicato anche con la categoria della laicità, laicità dello Stato, laicità della sfera pubblica. Quindi questa è una prima accezione di secolarizzazione. A questa se ne può intersecare una seconda, e cioè secolarizzazione come indebolimento della credenza, della pratica religiosa a livello della vita personale. Quindi nella prima accezione eravamo a livello della vita pubblica, qui invece ci spostiamo a livello della vita personale, dove si può registrare un indebolimento della credenza e della pratica religiosa. Questo in due sensi, cioè non si tratta soltanto della diminuzione del numero di coloro che vivono l'affidamento a Dio e condividono l'appartenenza ad una religione istituzionalizzata. Certo, il processo di secolarizzazione ci fa conoscere anche questo senso di indebolimento. Si restringe il numero di coloro che appunto si riconoscono e si professano credenti, appartenenti ad una religione istituzionalizzata. E questo in maniera, come dire, contigua, parallela all'affermarsi di una prospettiva alternativa rispetto alla visione religiosa della vita, quella prospettiva alternativa che Taylor chiama l'umanesimo esclusivo, cioè una concezione dell'umano che in qualche modo sta dentro, si mantiene all'interno di una cornice di immanenza, cioè non ha più bisogno di riferirsi a Dio per appunto interpretare e fondare la vita buona dell'uomo. Ecco, quindi all'indebolimento della pratica della credenza religiosa in qualche modo si accompagna l'affermarsi della prospettiva dell'umanesimo esclusivo. Però questo è soltanto, come dicevo, una prima accezione di questo indebolimento. Dobbiamo mettere in luce ancora una dinamica diversa rispetto a questa, cioè non si tratta soltanto, in maniera così semplicistica, di una sostituzione dell'umanesimo esclusivo rispetto alla pratica religiosa, è quella che Taylor chiama una lettura sottrattiva della secolarizzazione, cioè quella concezione per cui togli la crosta della pratica religiosa, della religione, ed ecco che emerge la prospettiva dell'umanesimo esclusivo, come qualcosa che appunto era già di sotto. Bisognava soltanto che il lavoro della secolarizzazione appunto rimuovesse l'incrostazione religiosa ed ecco subito affermarsi l'umanesimo esclusivo. Ecco, in realtà Taylor problematizza questa visione sottrattiva. Come vedremo ancora più avanti, lui preferisce una concezione additiva della secolarizzazione. Cioè la prospettiva dell'umanesimo esclusivo, lui lo dimostra soprattutto nella prima parte del suo testo, a cui non abbiamo tempo di riferirci, la prospettiva dell'umanesimo esclusivo nasce in qualche modo all'interno di un processo di trasformazione che lo stesso cristianesimo ha attivato, di cui il cristianesimo è soggetto. E questo processo di trasformazione ad un certo punto ha portato come esito, come risultato, l'affermarsi di una concezione dell'umano interna a una cornice immanente, che quindi si è svincolata sempre di più da quel grembo, da quella matrice cristiana da cui aveva preso avvio. Quindi non si tratta, vedete, di sostituire l'umanesimo esclusivo all'esperienza religiosa cristiana, si tratta piuttosto di un fenomeno per cui le due concezioni, le due visioni si accompagnano, esercitano fra di loro quella che Taylor chiama una pressione incrociata. E questo, come vedremo, avrà delle ricadute sulla stessa configurazione dell'esperienza religiosa, del cristianesimo. E qui arriviamo quindi alla terza accezione, al terzo profilo della secolarizzazione che Taylor introduce e su cui lavora di più nel suo testo, è quella che si potrebbe chiamare l'opzionalizzazione dell'esperienza religiosa. L'opzionalizzazione. Cioè qui si tratta di mettere in luce il passaggio da una società in cui potenzialmente era impossibile non credere in Dio, ad un contesto in cui al contrario la fede religiosa, anche per gli stessi credenti, non rappresenta più un dato indiscutibile. Quindi questa opzionalizzazione la si può intendere in due modi. Per un verso, nei contesti in cui prevale la prospettiva dell'umanesimo esclusivo, la fede religiosa sembra un optional, cioè sembra diventare un accessorio, non costitutivo, non fondamentale per impostare e praticare la propria vita. Appunto, se ne può fare senza, e le cose funzionano ugualmente, proprio appunto come succede per gli optional sulle nostre automobili, per dire. Se uno non ha il navigatore satellitare incorporato, certo, magari avrà qualche problema quando deve orientarsi in un posto dove non è mai stato, però la macchina funziona benissimo anche senza, non è qualcosa di costitutivo della macchina. Ecco, quindi un'opzionalizzazione in questo senso, questa prima accezione, la credenza religiosa, l'esperienza religiosa diventa un optional, qualcosa di accessorio. Ma Taylor sottolinea anche un'altra accezione più positiva, opzionalizzazione come opzione, cioè la fede religiosa assume il carattere di una scelta libera, di una scelta responsabile, cioè non di qualcosa che va da sé, di qualcosa che è semplicemente l'esito di un portato culturale, geografico, tradizionale, convenzionale. No, diventa un'opzione, nella consapevolezza che in un contesto pluralistico come quello attuale un'alternativa differente rimane sempre possibile. Appunto il Salmo diceva: stolto è chi non crede in Dio. E noi invece, appunto, in molti contesti oggi dovremmo rovesciare questa affermazione del Salmo: stolto è chi crede in Dio. Comunque, appunto, non è affatto ovvio che si creda in Dio, e che si creda in Dio come appunto un'esperienza che segna in maniera profonda una maniera di abitare il mondo. E chi non crede in Dio, appunto, non è semplicemente lo strano, l'alieno, lo strambo, lo stolto, ma sono persone che noi frequentiamo, che stimiamo, che apprezziamo. È un'alternativa possibile, una maniera di abitare il mondo diversa ma possibile. Questo è ciò che Taylor chiama una pressione incrociata, perché questo vale anche per l'alternativa, quella dell'umanesimo esclusivo. Cioè, anche la presenza di persone che continuano a credere in Dio, a vivere una pratica religiosa che segna la loro esistenza in modo costitutivo, interpella chi si ritrova invece nella posizione dell'umanesimo esclusivo. Appunto, dice anche Taylor, fragilizza le reciproche posizioni, le fragilizza, perché nessuna può arrogarsi, come dire, il carattere o il merito di essere la posizione per eccellenza, la posizione di default, la chiameremmo, no? Quella che si reinserisce automaticamente, no? Ogni volta che si riparte. No, non c'è nessuna posizione di default. Le posizioni si fragilizzano, appunto perché diventa chiaro che non si nasce soggetti dotati di una fede religiosa cristiana, ma non si nasce neppure umanisti esclusivi. Casomai, eventualmente, lo si diventa per molte ragioni, anche per la ragione di un'opzione che non è subito da intendersi in maniera intellettualistica o volontaristica, ecco, cioè una pianificazione strategica, comunque un'opzione nel senso che si prende una posizione, la propria vita porta a prendere una posizione rispetto ad una prospettiva religiosa, ad una prospettiva appunto di umanesimo esclusivo. Ecco, dicevo, Taylor lavora soprattutto su quest'ultima accezione perché la considera quella che più caratterizza la nostra contemporaneità, questa reciproca fragilizzazione, questa opzionalizzazione della fede religiosa. E dentro questo orizzonte si può seguire il filo di una trasformazione del modo di intendere l'appartenenza alla religione e in particolare l'appartenenza al cristianesimo, l'appartenenza alla Chiesa. Quindi io vorrei provare a far emergere alcuni elementi di questa trasformazione, partendo, diciamo così, da un punto più prossimo a noi rispetto a quello da dove parte Taylor, perché Taylor fa iniziare la sua indagine, la sua analisi dal basso Medioevo fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo giustifica anche le 1054 pagine del suo testo. Ecco, noi ci limitiamo, a Roma direbbero nunca allarga, e quindi partiamo dall'Ottocento. Partiamo da quel fenomeno che Taylor chiama l'effetto Nova. L'effetto Nova, sapete, in ambito astronomico, astrofisico, il fenomeno della supernova, della stella che a un certo punto esplode e si amplia, no, esponenzialmente, in una velocità esponenziale. Ecco, Taylor applica questa metafora al fenomeno per cui la prospettiva dell'umanesimo esclusivo, che fino grosso modo ai primi decenni dell'Ottocento era rimasta una prospettiva interna a gruppi elitari della società, quindi una prospettiva che interessava una fascia ristretta, ridotta di persone, ecco, a partire grosso modo dalla seconda metà dell'Ottocento, conosce questo fenomeno di espansione. La prospettiva dell'umanesimo esclusivo si dilata, occupa sempre di più lo spazio, si articola anche dentro di sé e quindi sempre di più si afferma come un'alternativa praticabile rispetto all'esperienza religiosa, rispetto alla visione dell'esistenza basata, fondata sul rimando a Dio, alla trascendenza. E, ecco, qui ci sono diversi tentativi di spiegare che cosa sta alla base di questo effetto nova. Io li accenno solo brevemente. C'è un tentativo che punta soprattutto sull'aspetto della diffusione, la diffusione di questa prospettiva dell'umanesimo esclusivo legata soprattutto al fenomeno dell'estendersi dell'alfabetizzazione e quindi conseguentemente l'accesso a livelli di istruzione sempre più alti fino al grado universitario a disposizione di una fascia sempre più ampia di popolazione. E questo ha provocato appunto una generalizzazione della condizione che prima era riservata appunto all'elite, sia a livello di formazione intellettuale sia a livello di stile di vita. Rispetto a questa motivazione, l'effetto nova dovuto alla diffusione resa possibile dall'alfabetizzazione, dall'aumento del livello di istruzione, eccetera, l'altra lettura è quella della differenziazione. Già ne accennavo prima, quando parlavo della privatizzazione della fede religiosa. La religione sempre di più smette di essere il perno attorno a cui ruota la visione condivisa della realtà e l'organizzazione della società. Ecco, la prospettiva di una società monoteistica e anche monotelistica, cioè tutta raccolta attorno appunto ad un consenso rivolto nei confronti della religione, si perde. I principi attorno ai quali la società si costruisce si moltiplicano, diventano plurali, e questo appunto fa sì che l'alternativa umanistica alla religione trovi spazio, trovi appunto habitat in cui inserirsi, attraverso cui espandersi. Tuttavia, secondo Taylor, questi due aspetti, questi due elementi sono rilevanti, ma non spiegano ancora tutto. Soprattutto sono ancora troppo coerenti con quella lettura sottrattiva della secolarizzazione di cui dicevo prima. Togli la religione, appunto perché diventi più istruito, il tuo stile di vita acquista una qualità diversa, oppure appunto privatizzi, nel senso che relativizzi sul piano pubblico l'esperienza religiosa, ecco che salta fuori la prospettiva dell'umanesimo esclusivo. Cotello dice è troppo semplice impostare la cosa così, perché di fatto dentro l'effetto nova, dentro questa espansione dell'umanesimo esclusivo, non si genera automaticamente una eliminazione, una rimozione dell'esperienza religiosa. E piuttosto succede che l'esperienza religiosa si ricollochi. Taylor usa questo termine, una ricollocazione. Cioè l'esperienza religiosa per un verso si destabilizza rispetto alle sue forme così più scontate, più tradizionali, ma non si limita a destabilizzarsi, anche si ricompone, si rimette assieme, si ristruttura. Quindi, come ripeto, non si tratta semplicemente di una rimozione, di una eliminazione dell'esperienza religiosa, ma appunto di un suo destabilizzarsi e ristrutturarsi in modo inedito. E qui arriviamo al punto che ci interessa di più per il nostro tema. Taylor propone tre modelli di trasformazione, di ricollocazione dell'esperienza religiosa dentro il grande processo della modernità occidentale. E questi tre modelli li nomina in riferimento alla prospettiva di un sociologo francese, Émile Durkheim. Émile Durkheim, di cui poi Gino vi offrirà una diapositiva, cioè vi potrà parlare meglio. Ecco, a partire dalla lettura di Émile Durkheim, Taylor conia tre modelli, tre prospettive, che nomina così. È un po' faticoso a quest'ora del mattino perché la lingua è ancora un po' impastata, ma Taylor nomina così queste tre prospettive: una prospettiva paleo-durkheimiana, neo-durkheimiana e post-durkheimiana. Non ne posso niente, Taylor che le chiama così, avrei voluto farne volentieri a meno, anzi bevo un po' di acqua perché mi si è legata la lingua. Mi spiego. Un accenno soltanto alla prospettiva paleo-durkheimiana, perché poi appunto ci interessa di più fermarci sulle altre due. La prospettiva paleo-durkheimiana è quella che grosso modo corrisponde alle società cattoliche tipiche dell'Ancien Régime, dell'Ancien Régime, cioè quelle società dove la Chiesa e lo Stato sono concepite come istituzioni disposte in un ordine gerarchico, stabilito da Dio. E dunque la Chiesa ha un ruolo egemone, rispetto a cui lo Stato deve sottoporsi. In ogni caso, appunto, a decidere, no, la comprensione del reale, l'organizzazione del sociale, è prevalentemente la Chiesa, l'esperienza religiosa. Quindi, rispetto a questa prospettiva, dove quindi l'appartenenza ecclesiale e l'appartenenza civile tendono sostanzialmente a sovrapporsi, o comunque appunto strettamente l'una è in funzione dell'altra, ecco, rispetto a questo modello il procedere del fenomeno della secolarizzazione impone una prima modalità di ricollocazione, come dicevamo prima, che Taylor chiama la prospettiva neo-durkheimiana, cioè quella che si afferma soprattutto nelle società protestanti, ma non solo, perché poi appunto conosce una versione anche cattolica, la prospettiva per cui la dimensione religiosa intrattiene un rapporto con la costruzione della società, nel senso che l'appartenenza alla religione diventa centrale per configurare l'identità politica della nazione. Immediatamente sembrerebbe che non ci sia tanta differenza rispetto al primo modello, ma lo spostamento è sottile ma è determinante. Cioè, nella prospettiva precedente, quella paleo-durkheimiana, almeno tendenzialmente è la religione che strumentalizza il potere civile, cioè lo rende suo strumento, o tende a renderlo suo strumento, pur con le fatiche, i conflitti che la storia ci attesta. Qui invece è il contrario, cioè qui è appunto l'ideale della civilizzazione che porta a strumentalizzare l'appartenenza religiosa, appunto a considerarla come un fattore determinante per il costituirsi dell'identità della nazione, recependo qualche vostro mormorio, ho già subito intuito che avete colto come questa prospettiva neo-durkheimiana non sia affatto superata, perché certi tentativi, no, tipici degli atei devoti o della, come dire, del fenomeno leghista di presentare il cristianesimo, sono sostanzialmente all'interno di questa visione, si mantengono all'interno di questa visione neodurkheimiana, direbbe Tagliani. E storicamente dove si mette in opera questo fenomeno che Taylor chiama anche la mobilitazione politico-identitaria su basi religiose? La mobilitazione politico-identitaria su basi religiose. E dove questo fenomeno prende piede? Certamente il declino della credenza, della pratica religiosa corrispondente è ritardato o addirittura è evitato. Perché appunto l'ambito civile, politico, ha interesse che la dimensione religiosa si mantenga. Ma non è, come dire, senza conseguenze sulla dimensione religiosa. Cioè non è semplicemente il perpetuarsi del regime di cristianità, così come si era affermato nell'epoca appunto medievale. Non è affatto il perpetuarsi di quel modello, perché appunto qui c'è una trasformazione che è data soprattutto da questo ricollocamento dell'esperienza religiosa come funzionale al determinare l'identità di una nazione. Taylor cita ad esempio la dichiarazione di indipendenza americana, no, in cui si definisce la nazione un popolo al cospetto di Dio, nella dichiarazione di indipendenza si identifica così l'America, no? Un popolo al cospetto di Dio. Oppure cita anche le esperienze qui riguardanti l'ambito cattolico della Polonia o dell'Irlanda, dove è chiaro come il fenomeno religioso diventi propulsore della conquista o riconquista di un'identità nazionale. E Taylor ritiene che questo modello abbia conosciuto la sua affermazione più rilevante a partire dall'Ottocento fino agli anni Sessanta del Novecento. Qui non si tratta mai semplicemente, ancora una volta, di chiudere un cassetto per riaprirne un altro. Ovviamente quando uno storico propone una periodizzazione cerca di compiere un'operazione che è sempre un po' artificiosa, ma comunque di individuare dei periodi che in qualche modo sono accompagnati da una più forte caratterizzazione in un senso. Ecco, quindi la caratterizzazione neodurkheimiana, secondo Taylor, può essere collocata dentro questo periodo, l'Ottocento fino agli anni Sessanta del Novecento. Perché? Cosa succede negli anni Sessanta del Novecento? Succede un 68, potremmo dire, cioè, succede che si fa strada sempre di più quello che Taylor chiama l'individualismo espressivo o anche una cultura dell'autenticità. E mi spiego. Anche in questo caso si tratta di una trasformazione in fenomeno di massa, di una concezione della vita che non nasce di per sé negli anni Sessanta del Novecento, ma che si può far risalire addirittura all'espressivismo romantico della fine del Settecento. Quella concezione della vita per cui ciascuno ha un modo specifico, originale, di realizzare la propria umanità, un modo specifico che deve essere portato avanti in contrapposizione al conformismo rispetto ad un modello imposto dall'esterno, un modello che può essere imposto dalla società, dalle generazioni precedenti o dall'autorità religiosa, politica. Con la cultura dell'autenticità, l'individualismo espressivo afferma l'unicità della propria vita, tendenzialmente in contrapposizione con appunto il condizionamento che può essere prodotto da queste istanze. Quello che, appunto, dice Taylor, era un fenomeno elitario alla fine del Settecento, che riguardava un gruppo ristretto di persone, diventa invece fenomeno di massa a partire dagli anni 60 del Novecento. L'elemento propulsore sono senza dubbio le rivolte giovanili degli anni 60 e 70, ispirate anche da autori come Rozak, come Marcuse. Rivolte che sono dirette appunto contro un sistema che di fatto sembrava reprimere la creatività, l'immaginazione. Non a caso appunto la fantasia, l'immaginazione al potere è uno degli slogan di questo periodo. Certo, questa affermazione della cultura dell'autenticità, dell'individualismo espressivo, non conosce semplicemente delle mirabili sorti e progressive, nel senso che abbastanza presto ci si rende conto che gli obiettivi che soprattutto questi fenomeni delle rivolte giovanili perseguivano, mettevano in evidenza, appunto l'autoespressione integrale, la liberazione sessuale, i rapporti paritari. Questi obiettivi difficilmente possono essere ottenuti tutti insieme e in maniera, diciamo così, stabilizzata. Questo accade, può accadere, è accaduto in genere per tempi limitati o per comunità circoscritte, appunto le comuni. E di conseguenza allora il tentativo di attuare questi obiettivi rende necessario sempre sacrificarne alcuni a vantaggio di altri. In particolare ciò che sembra, come dire, più destinato ad essere sacrificato è lo scopo di costruire un'autentica collettività di eguali, dentro cui, almeno originariamente, stava il perseguimento di quegli obiettivi. C'era appunto un ideale di collettività, una collettività di eguali, che permetteva quindi di collocare all'interno l'accentuazione del carattere, no, di autenticità, di espressività della esistenza di ciascuno. Questo riferimento all'orizzonte più ampio tende ad essere, appunto, come dicevo, sacrificato. E quindi cosa rimane? Rimane tendenzialmente solo più l'individualismo. Cioè rimane l'imporsi, come dice Taylor, di una pura opzione soggettiva come valore assoluto, indipendentemente dal contenuto, dal contesto della scelta stessa. L'importante è scegliere, addirittura appunto a prescindere da ciò che si sceglie. I risultati però a lungo termine sono la crisi dell'identificazione personale, sono l'eclisse della politica, sono l'affermarsi anche di un certo relativismo etico. Appunto perché lo sfondo costituito dall'ideale di costruire una collettività di eguali viene sempre di più indebolito, smantellato.
Scusa Guido, siamo sempre alla prospettiva...
Siamo nel passaggio, cioè in ciò che appunto ci porta al posto durkheimiano. E infatti, appunto, era esattamente quello che stavo per dire. Cioè, tutto questo ha una ricaduta, non può non avere una ricaduta, anche sul piano dell'esperienza religiosa, sul modo di concepire, appunto, il rapporto tra la Chiesa e la collettività, potremmo dire così. La ricaduta è data dall'imporsi di quello che Taylor chiama un immaginario di tipo post-durkheimiano. Cosa succede? Succede che il legame con il divino, con Dio, tende a non radicarsi più in un quadro di riferimento definito, ampio, come può essere appunto la Chiesa o anche lo Stato, perché nel modello appunto neo-durkheimiano precedente i due riferimenti, come dicevamo, si tengono a vicenda. Qui invece il criterio dell'appartenenza è ricercato in una consonanza immediata con lo sviluppo spirituale del singolo, quello sviluppo che di volta in volta viene individualmente interpretato, vissuto. Appunto, in questa prospettiva è chiaro che si produce un pluralismo illimitato di esperienze religiose o di configurazione dell'esperienza religiosa. L'unico limite che viene accettato è quello del rispetto che è dovuto al cammino spirituale dell'altro. Taylor fa notare come si applichi qui alla religione quello che John Stuart Mill chiamava lo Hoarm Principle, appunto il principio del rispetto. Nessuno ha diritto di interferire nella mia vita per dirmi qual è il mio bene. Ha diritto di interferire solo per evitare che io commetta un danno agli altri. Il principio del danno, appunto. Questo viene applicato anche all'esperienza religiosa. Nessun terzo, nessuna istituzione ha diritto di interferire sul mio modo di configurare l'esperienza religiosa, il mio cammino spirituale.
Lo rappresentante di Concuso.
Ecco, se vogliamo fare un nome, Massimo non lo so, comunque un rappresentante. Ecco, il terzo può intervenire soltanto se la mia scelta produce un danno a chi mi sta accanto. Vedete che qui è di nuovo una ricollocazione dell'esperienza religiosa, questa volta certamente molto più vistosa rispetto al passaggio dal paleo al neo-durkheimiano. Questa trasformazione, nota Taylor, rende sempre più difficile alle chiese l'impresa di influenzare le coscienze delle persone, appunto perché il riferimento all'autorità o anche all'autorevolezza di una istituzione viene subito percepito come un'intrusione rispetto a quello che deve essere un percorso di tipo individuale. Pagina 627, Taylor dice così: l'enfasi sulla responsabilità individuale e sulla libertà era destinata prima o poi a cozzare contro le pretese del controllo clericale e le reazioni post-romantiche contro le discipline della modernità, i tentativi cioè di riabilitare il corpo, la vita dei sensi, erano a loro volta destinati ad alimentare una forte reazione contro la repressione sessuale. Taylor fa notare anche un aspetto paradossale che riguarda soprattutto il cattolicesimo, cioè questo fenomeno della disaffezione nei confronti dell'appartenenza strutturata di tipo religioso L'ambito cattolico raggiunge il suo culmine, paradossalmente, ironicamente, proprio nel momento in cui, con il magistero del Concilio Vaticano II, sono stati messi in discussione, tendenzialmente anche ripudiati, il clericalismo, il moralismo, la strategia della paura. Ecco, ironicamente, l'affermarsi del prevalere di un individualismo espressivo anche in ambito cattolico si registra proprio quando, dal punto di vista magisteriale, si sarebbero fatti i conti con appunto una certa forma di strutturare l'esperienza religiosa rispetto a cui l'individualismo, o comunque il modello post-durkheimiano, reagisce. Concludo, sì, concludo questa parte su Taylor, soltanto 5 minuti per il passaggio alla contemporaneità più stretta. Ed è anche il punto in cui lo stesso Taylor conclude il suo percorso, cioè la tendenza all'individualismo espressivo applicata all'esperienza religiosa non esclude a priori che molte persone anche oggi possano essere condotti dalla loro ricerca a unirsi a comunità religiose fortemente strutturate. Appunto, non c'è niente di semplicemente automatico. Un percorso spirituale si può avviare partendo da una prospettiva segnata da questo individualismo espressivo, ma poi può trasformarsi anche in una vita religiosa che è connotata da una forte disciplina di preghiera, da un comportamento molto esigente. Pensiamo a ciò che succede in determinati movimenti cattolici, pensiamo al fenomeno evangelicale, in particolare al movimento del New Born Christians e dei cristiani rinati, a cui apparteneva anche l'ineffabile W. Bush. Cioè, sono appunto anche in questo caso rappresentazioni di un legame fortemente strutturato ad una vita comunitaria che trova spazio anche dentro un contesto che più generalmente è connotato da questo individualismo espressivo. E allora come conclude Taylor? Conclude dicendo che nella nostra contemporaneità abitare il cristianesimo può assumere due profili, due connotazioni diverse, che si manifestano soprattutto nel riferimento alle figure dei convertiti. Ossia, un primo profilo è quello di chi ritiene che l'ideale da perseguire dovrebbe essere quello di restaurare il regime di cristianità. E quindi dovrebbe essere quello di presentare il modello di convivenza ispirato all'Evangelo come appunto una prospettiva che deve essere tradotta in un codice normativo di tipo legale e morale, valido per tutti. Taylor qui fa notare che in realtà anche i migliori codici etici sono esposti al rischio di trasformarsi in trappole idolatriche che agiscono in modo costrittivo, che finiscono di prevaricare sulla libertà del soggetto. Dice Taylor: dobbiamo trovare il centro della nostra vita spirituale al di là del codice, più in profondità del codice, in reti di cura vivente che non devono essere sacrificate al codice, che anzi talvolta devono persino sovvertirlo. Ecco, qui Taylor si aggancia per presentare quella posizione in cui lui più si riconosce, cioè quella che si presenta come una sorta di opposizione leale al sistema moderno e postmoderno. Un'opposizione leale che si pone come obiettivo quello di concorrere a liberare la cultura, la società attuale, dalle sue aporie, dai suoi vicoli ciechi, in nome del rimando all'Evangelo, nella misura in cui l'Evangelo si presenta come capace di far scaturire delle soluzioni più degne per l'uomo. Ecco, opposizione leale vuol dire che non si vuole semplicemente sostituire la cultura, la realtà attuale con appunto un nuovo regime di cristianità. Si accetta di abitare dentro questa cultura, dentro questa configurazione della realtà, di abitarla però non semplicemente accomodandovisi, ma standoci dentro come potremmo dire un'attitudine profetica, in nome dell'Evangelo. E Taylor conclude con un'affermazione, una constatazione da un certo punto amara, dall'altro verso impegnativa, e con questa chiudo anche la prima parte del mio intervento. Dice Taylor, siamo a pagina 966, dove quindi il lettore ormai già stremato, dice Taylor, conclude così: la Chiesa avrebbe dovuto essere il luogo in cui gli esseri umani, con tutte le loro differenze e i loro itinerari disparati, si riuniscono. E ovviamente siamo ancora ben lontani dall'aver raggiunto questo scopo.